Accademia Italiana di Lingua. Diploma avanzato di Lingua Italiana Commerciale Firenze. Livello avanzato C1. Comprensione auditiva. Conversazione. Ascolterete una breve conversazione. Leggerete poi delle affermazioni. Sentirete la conversazione una seconda volta e, per ogni affermazione, sceglierete tra le alternative a disposizione quella che giudicate più adatta. Ascoltate ora la conversazione una prima volta. Lavorare con i videogiochi.
Giovanni ed il suo insegnante di informatica discutono dei futuri programmi del ragazzo una volta finite le scuole superiori.
Giovanni, hai deciso cosa farai il prossimo anno dopo le scuole superiori?
Ancora non ne ho idea. I miei genitori spingono perché io continui a studiare, ma io non ne ho voglia. L'idea di passare ancora anni sui libri senza guadagnare niente mi attira molto poco.
Forse dovresti cercare di capire cosa ti piace fare e partire da lì.
Le sembrerà stupido, ma a me piace giocare.
Giocare?
Sì, giocare al computer o alla PlayStation. Ci passerei le giornate davanti a un monitor. Perché fa quella faccia? Ecco, lo sapevo che mi avrebbe giudicato male e si sarebbe fatta l'idea di avere di fronte una persona nulla facente.
No, no, guarda che ti sbagli, non ti sto certo giudicando male. Anzi, stavo ripensando ad un articolo che ho letto ieri sul Sole 24 Ore. Cioè che nell'ultimo anno l'industria dei videogiochi ha fatturato, mi pare, 741 milioni di euro soltanto in Italia. Sarai d'accordo con me che sono cifre di tutto rispetto e che fanno dei videogiochi qualcosa su cui puntare anche dal punto di vista della carriera lavorativa, se il campo piace.
Sì, ma per diventare programmatore di videogame come si fa? C'è una scuola?
Ho letto che non c'è un percorso di studi canonico. Si può accedere alla professione con o senza una laurea. Sicuramente la laurea è la scelta più prestigiosa. A Milano, presso l'Università Bocconi, hanno attivato una laurea triennale in comunicazione digitale, ma ci sono anche corsi diversi da quelli universitari. A Roma, per esempio, c'è l'Accademia Italiana Videogiochi, specializzata in questo campo. È a numero chiuso e costa 7.000 euro per un anno di corso.
Non avevo mai pensato a questa possibilità. E lei dice che poi trovare lavoro non è un miraggio?
No, le grandi case di produzione che sviluppano videogiochi sono straniere, ma per farsi le ossa è meglio bussare prima alla porta delle aziende italiane. E sai, il dato più interessante riguarda i guadagni. Un professionista neoassunto parte da uno stipendio mensile di 1.500 euro lordi. Con l'esperienza, e se lavora in una grande azienda, può arrivare ai 5.000 euro lordi al mese. Non male, no?
Niente male davvero, grazie. Ne parlerò ai miei genitori.
Adesso leggete le affermazioni. Ascoltate ora la conversazione una seconda volta. Lavorare con i videogiochi.
Giovanni ed il suo insegnante di informatica discutono dei futuri programmi del ragazzo una volta finite le scuole superiori.
Giovanni, hai deciso cosa farai il prossimo anno dopo le scuole superiori?
Ancora non ne ho idea. I miei genitori spingono perché io continui a studiare, ma io non ne ho voglia. L'idea di passare ancora anni sui libri senza guadagnare niente mi attira molto poco.
Forse dovresti cercare di capire cosa ti piace fare e partire da lì.
Le sembrerà stupido, ma a me piace giocare.
Giocare?
Sì, giocare al computer o alla PlayStation. Ci passerei le giornate davanti a un monitor. Perché fa quella faccia? Ecco, lo sapevo che mi avrebbe giudicato male e si sarebbe fatta l'idea di avere di fronte una persona nulla facente.
No, no, guarda che ti sbagli, non ti sto certo giudicando male. Anzi, stavo ripensando ad un articolo che ho letto ieri sul Sole 24 Ore. cioè che nell'ultimo anno l'industria dei videogiochi ha fatturato, mi pare, 741 milioni di euro soltanto in Italia. Sarai d'accordo con me che sono cifre di tutto rispetto e che fanno dei videogiochi qualcosa su cui puntare anche dal punto di vista della carriera lavorativa, se il campo piace.
Sì, ma per diventare programmatore di videogame come si fa? C'è una scuola?
Ho letto che non c'è un percorso di studi canonico. Si può accedere alla professione con o senza una laurea. Sicuramente la laurea è la scelta più prestigiosa. A Milano, presso l'Università Bocconi, hanno attivato una laurea triennale in comunicazione digitale, ma ci sono anche corsi diversi da quelli universitari. A Roma, per esempio, c'è l'Accademia Italiana Videogiochi, specializzata in questo campo. È a numero chiuso e costa 7.000 euro per un anno di corso.
Non avevo mai pensato a questa possibilità. E lei dice che poi trovare lavoro non è un miraggio?
No, le grandi case di produzione che sviluppano videogiochi sono straniere, ma per farsi le ossa è meglio bussare prima alla porta delle aziende italiane. E sai, il dato più interessante riguarda i guadagni. Un professionista neoassunto parte da uno stipendio mensile di 1.500 euro lordi. Con l'esperienza, e se lavora in una grande azienda, può arrivare ai 5.000 euro lordi al mese. Non male, no?
Niente male davvero, grazie. Ne parlerò ai miei genitori.
Ora scegliete per ogni affermazione l'alternativa che giudicate più adatta. Intervista. Ascolterete un'intervista. Leggerete poi delle affermazioni. Sentirete l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, sceglierete fra le alternative a disposizione quella che giudicate più adatta. Ascoltate ora l'intervista una prima volta. Questa città è un albergo.
In questa intervista parliamo con Giancarlo Dallara, inventore dell'albergo diffuso, un vero e proprio albergo con tutti i comfort, ma realizzato all'interno di più case familiari in borghi antichi di grande interesse storico e naturale.
Parliamo oggi di una novità recente dell'offerta alberghiera italiana, l'albergo diffuso, una formula di tendenza che si propone di offrire il meglio dell'ospitalità in casa e il meglio dell'ospitalità in albergo. Servizi, assistenza, spazi comuni, professionalità. Per approfondire il tema abbiamo invitato Giancarlo Dallara, curatore del sito www.albergodiffuso.com e inventore del progetto. Signor Dallara, cos'è un albergo diffuso?
Un albergo diffuso è un po' una casa e un po' un albergo, per chi non ama i soggiorni in hotel. E questa, in poche parole, la nuova formula di ospitalità che prende il nome di albergo diffuso. Le sue componenti sono dislocate in immobili diversi, che si trovano all'interno di uno stesso nucleo urbano. L'aggettivo diffuso descrive dunque una struttura orizzontale e non verticale come quella degli alberghi tradizionali che spesso assomigliano ai condomini. L'albergo diffuso si rivolge a quei viaggiatori che sono interessati a soggiornare in un contesto urbano di pregio, a vivere a contatto con i residenti più che con gli altri turisti e ad usufruire dei normali servizi alberghieri, come la colazione in camera o il servizio ristorante.
Ma dove trovare questa formula? Non nelle città, immagino.
L'albergo diffuso si è rivelato particolarmente adatto per valorizzare borghi e paesi con centri storici di interesse artistico ed architettonico, che in tal modo possono recuperare e valorizzare vecchi edifici chiusi e non utilizzati, ed al tempo stesso possono evitare di risolvere i problemi della ricettività turistica con nuove costruzioni.
Qual è l'esatta diffusione dell'albergo diffuso?
L'albergo diffuso è un modello di ospitalità originale e nuovo, attualmente presente in 12 regioni italiane. La sua diffusione è stata finora limitata da un'assenza di normative sull'argomento, con le eccezioni per quanto riguarda le regioni Sardegna, Friuli e Marche, dove è classificato e regolamentato.
Questa struttura così innovativa, quali problemi di marketing e gestionali solleva?
Il marketing coerente con questa struttura è quello delle relazioni, non quello tutto basato sulla pubblicità e da questa soffocato. Poiché le camere sono dislocate in edifici diversi, così come i servizi, ristorante, piscina, centro benessere, servizi per bambini, è molto importante che questa rete funzioni alla perfezione e che tutte le parti comunichino costantemente fra loro per offrire al cliente un servizio eccellente. Non è una cosa facile, occorre che i gestori e il loro staff siano davvero competenti.
E ci sono delle regole, immagino. Voglio dire, se uno dorme in una casa e poi deve fare un chilometro per andare a fare colazione in un altro stabile, non mi sembra poi molto comodo.
Ci sono delle regole ben precise. Si può parlare di albergo diffuso quando l'albergo è diffuso in minimo 2 stabili non lontani fra loro più di 200-250 metri. Poiché l'hotel è tutto il borgo, in edifici separati ma vicini ci sono tutti i servizi ed è previsto uno spazio comune, una piazza, dei giardini per esempio, per fare incontrare gli ospiti con la popolazione locale. Questo è uno dei punti più importanti. Tutti gli abitanti del paese sono coinvolti nel progetto e collaborano offrendo beni o servizi.
E più o meno quante camere ha un albergo diffuso?
Noi abbiamo calcolato che per la redditività di una struttura servono almeno 12-15 stanze e l'ideale è averne 20.
E per chi volesse avviare questa attività, di che investimento c'è bisogno?
3 milioni di euro l'investimento iniziale, necessario per ristrutturazioni e suppellettili, 50 euro al giorno il prezzo minimo di soggiorno. Importante poi è l'arredamento, le stanze devono essere arredate con gusto e un certo lusso.
Adesso leggete le affermazioni. Ascoltate ora l'intervista una seconda volta. Questa città è un albergo.
In questa intervista parliamo con Giancarlo Dallara, inventore dell'albergo diffuso. Un vero e proprio albergo con tutti i comfort, ma realizzato all'interno di più case familiari, in borghi antichi, di grande interesse storico e naturale.
Parliamo oggi di una novità recente dell'offerta alberghiera italiana, l'albergo diffuso. una formula di tendenza che si propone di offrire il meglio dell'ospitalità in casa e il meglio dell'ospitalità in albergo. Servizi, assistenza, spazi comuni, professionalità. Per approfondire il tema abbiamo invitato Giancarlo Dallara, curatore del sito www.albergodiffuso.com e inventore del progetto. Signor Dallara, cos'è un albergo diffuso?
Un albergo diffuso è un po' una casa e un po' un albergo, per chi non ama i soggiorni in hotel. E questa, in poche parole, la nuova formula di ospitalità che prende il nome di albergo diffuso. Le sue componenti sono dislocate in immobili diversi, che si trovano all'interno di uno stesso nucleo urbano. L'aggettivo diffuso descrive dunque una struttura orizzontale e non verticale come quella degli alberghi tradizionali che spesso assomigliano ai condomini. L'albergo diffuso si rivolge a quei viaggiatori che sono interessati a soggiornare in un contesto urbano di pregio, a vivere a contatto con i residenti più che con gli altri turisti e ad usufruire dei normali servizi alberghieri, come la colazione in camera o il servizio ristorante.
Ma dove trovare questa formula? Non nelle città, immagino.
L'albergo diffuso si è rivelato particolarmente adatto per valorizzare borghi e paesi con centri storici di interesse artistico ed architettonico, che in tal modo possono recuperare e valorizzare vecchi edifici chiusi e non utilizzati, ed al tempo stesso possono evitare di risolvere i problemi della ricettività turistica con nuove costruzioni.
Qual è l'esatta diffusione dell'albergo diffuso?
L'albergo diffuso è un modello di ospitalità originale e nuovo, attualmente presente in 12 regioni italiane. La sua diffusione è stata finora limitata da un'assenza di normative sull'argomento, con le eccezioni per quanto riguarda le regioni Sardegna, Friuli e Marche, dove è classificato e regolamentato.
Questa struttura così innovativa, quali problemi di marketing e gestionali solleva?
Il marketing coerente con questa struttura è quello delle relazioni, non quello tutto basato sulla pubblicità e da questa soffocato. Poiché le camere sono dislocate in edifici diversi, così come i servizi, ristorante, piscina, centro benessere, servizi per bambini, è molto importante che questa rete funzioni alla perfezione e che tutte le parti comunichino costantemente fra loro per offrire al cliente un servizio eccellente. Non è una cosa facile, occorre che i gestori e il loro staff siano davvero competenti.
E ci sono delle regole, immagino. Voglio dire, se uno dorme in una casa e poi deve fare un chilometro per andare a fare colazione in un altro stabile, non mi sembra poi molto comodo.
Ci sono delle regole ben precise. Si può parlare di albergo diffuso quando l'albergo è diffuso in minimo due stabili non lontani fra loro più di 200-250 metri. Poiché l'hotel è tutto il borgo, in edifici separati ma vicini ci sono tutti i servizi ed è previsto uno spazio comune, una piazza, dei giardini per esempio, per fare incontrare gli ospiti con la popolazione locale. Questo è uno dei punti più importanti. Tutti gli abitanti del paese sono coinvolti nel progetto e collaborano offrendo beni o servizi.
E più o meno quante camere ha un albergo diffuso?
Noi abbiamo calcolato che per la redditività di una struttura servono almeno 12-15 stanze e l'ideale è averne 20.
E per chi volesse avviare questa attività, di che investimento c'è bisogno?
3 milioni di euro l'investimento iniziale, necessario per ristrutturazioni e suppellettili, 50 euro al giorno il prezzo minimo di soggiorno. Importante poi è l'arredamento, le stanze devono essere arredate con gusto e un certo lusso.
Ora scegliete per ogni affermazione l'alternativa che giudicate più adatta. Notiziario economico. Ascolterete un notiziario economico. Leggerete poi le frasi. Ascolterete il notiziario una seconda volta e indicherete per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. Ascoltate ora il notiziario economico una prima volta.
Quanto verde tutto intorno e ancor più in là. Sembra quasi un mare d'erba.
GR Agricoltura.
È leggero il mio pensiero, vola e va.
Settimanale di notizie, storie, persone di terra e di mare. A cura di Sandro Capitani.
Un cordiale saluto a voi tutti. Le alterne condizioni del tempo, fra il rischio di siccità e le piogge di questi giorni, preoccupano il mondo dell'agricoltura, che tuttavia ha anche motivi di soddisfazione per la soluzione di alcuni problemi importanti. Oggi partiamo da qui e ci occupiamo poi dell'Assemblea Nazionale di Confagricoltura e dei riferimenti al comparto agroalimentare nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. Spazio ancora ad una nostra inchiesta sull'emergenza ambientale causata dai rifiuti in Campania e sulle ricadute in campo agricolo. Nelle rubriche un itinerario nelle Marche fra arte, territorio e buoni cibi e gli appuntamenti di terra e di mare. L'intervista conclusiva è con un artista strettamente legato al mondo e alla cultura ebraica, con qualche tormento e molta ironia. È Monio Vadia, che ama i paesaggi del Mediterraneo con i suoi colori ed i suoi ulivi, come di consueto precedenza ai temi politici.
Adesso leggete le frasi. Ascoltate ora il notiziario economico una seconda volta.
Quanto verde tutto intorno e ancor più in là. Sembra quasi un mare d'erba.
GR Agricoltura.
È leggero il mio pensiero, vola e va.
Settimanale di notizie, storie, persone di terra e di mare. A cura di Sandro Capitani.
Un cordiale saluto a voi tutti. Le alterne condizioni del tempo, fra il rischio di siccità e le piogge di questi giorni, preoccupano il mondo dell'agricoltura, che tuttavia ha anche motivi di soddisfazione per la soluzione di alcuni problemi importanti. Oggi partiamo da qui e ci occupiamo poi dell'Assemblea Nazionale di Confagricoltura e dei riferimenti al comparto agroalimentare nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. Spazio ancora ad una nostra inchiesta sull'emergenza ambientale causata dai rifiuti in Campania e sulle ricadute in campo agricolo. Nelle rubriche un itinerario nelle Marche fra arte, territorio e buoni cibi e gli appuntamenti di terra e di mare. L'intervista conclusiva è con un artista strettamente legato al mondo e alla cultura ebraica, con qualche tormento e molta ironia. È Monio Vadia, che ama i paesaggi del Mediterraneo con i suoi colori ed i suoi ulivi, come di consueto precedenza ai temi politici.
Ora indicate per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. brano da riassumere. Ascolterete un'altra conversazione e ne farete un riassunto scritto. Ascoltate ora la conversazione una prima volta. Il business incredibile della scarpa fenomeno.
Abbiamo intervistato Simone Ponziani, amministratore delegato della Artcraft, azienda fiorentina, distributrice esclusiva per l'Italia delle famose scarpe Crocs.
Le Crocs sono le scarpe fenomeno di quest'anno in Italia. Sono nate negli Stati Uniti nel 2002 da un'idea di alcuni amici appassionati di regate in barca. Sono realizzate in una resina speciale che le rende leggerissime e molto comode. Parliamo di questo fenomeno di marketing con Simone Ponziani, che è il distributore in esclusiva per l'Italia. Signor Ponziani, come ha scoperto le Crocs?
Ho conosciuto le Crocs nel febbraio 2005 durante una fiera del settore in Germania. Sono stato colpito dalla forma asimmetrica, dai colori forti e soprattutto dal fatto che si trattava più di un concetto che di un prodotto, e me ne sono subito innamorato.
E come si è mosso?
Ho cercato immediatamente i contatti con l'azienda per poterle distribuire in Italia.
Le difficoltà iniziali?
Sia i nostri collaboratori che i negozianti non hanno capito subito il prodotto. Erano molto scettici sulle reali possibilità di successo. Ci sono voluti 6 mesi per capire le Crocs.
Come si sceglie un prodotto da distribuire in esclusiva?
È fondamentale non fermarsi all'apparenza e cercare il DNA di un prodotto, la sua essenza. Bisogna intuire al volo se può essere un oggetto del desiderio. Questo è molto importante per il mercato italiano, che è molto esigente, in particolare nel settore delle calzature. Fondamentale, poi, è costruire una buona comunicazione. Noi abbiamo investito circa 200.000 euro in promozione.
È meglio distribuire un solo prodotto o più prodotti?
Diversificare per target e stagionalità è molto importante, anche se con un solo prodotto ci si può orientare su linee destinate a più consumatori, i bambini, le donne, le professioni.
Previsioni per il 2007?
Abbiamo ipotizzato la vendita di circa 300.000 paia di Crocs per un fatturato pari a 6 milioni di euro.
Ascoltate ora la conversazione una seconda volta e contemporaneamente prendete nota dei punti più importanti per il riassunto. Il business incredibile della scarpa fenomeno.
Abbiamo intervistato Simone Ponziani, amministratore delegato della Artcraft, azienda fiorentina, distributrice esclusiva per l'Italia delle famose scarpe Crocs.
Le Crocs sono le scarpe fenomeno di quest'anno in Italia. Sono nate negli Stati Uniti nel 2002 da un'idea di alcuni amici appassionati di regate in barca. Sono realizzate in una resina speciale che le rende leggerissime e molto comode. Parliamo di questo fenomeno di marketing con Simone Ponziani, che è il distributore in esclusiva per l'Italia. Signor Ponziani, come ha scoperto le Crocs?
Ho conosciuto le Crocs nel febbraio 2005 durante una fiera del settore in Germania. Sono stato colpito dalla forma asimmetrica, dai colori forti e soprattutto dal fatto che si trattava più di un concetto che di un prodotto, e me ne sono subito innamorato.
E come si è mosso?
Ho cercato immediatamente i contatti con l'azienda per poterle distribuire in Italia.
Le difficoltà iniziali?
Sia i nostri collaboratori che i negozianti non hanno capito subito il prodotto. Erano molto scettici sulle reali possibilità di successo. Ci sono voluti 6 mesi per capire le Crocs.
Come si sceglie un prodotto da distribuire in esclusiva?
È fondamentale non fermarsi all'apparenza e cercare il DNA di un prodotto, la sua essenza. Bisogna intuire al volo se può essere un oggetto del desiderio. Questo è molto importante per il mercato italiano, che è molto esigente, in particolare nel settore delle calzature. Fondamentale, poi, è costruire una buona comunicazione. Noi abbiamo investito circa 200.000 euro in promozione.
È meglio distribuire un solo prodotto o più prodotti?
Diversificare per target e stagionalità è molto importante, anche se con un solo prodotto ci si può orientare su linee destinate a più consumatori, i bambini, le donne, le professioni.
Previsioni per il 2007?
Abbiamo ipotizzato la vendita di circa 300.000 paia di Crocs per un fatturato pari a 6 milioni di euro.
Avete adesso 20 minuti di tempo per riassumere il brano.